L'opera loda l'artista. Rubrica a cura di Paolo Matiussi. La trasmissione è offerta da Colorificio Gori, via Udine 7 a Mortegliano e da Punto Colore, via Tricesimo 77 a Udine.
Un cordiale saluto da Paolo Matiussi dalle frequenze di Radio Spazio, la voce del Friuli. È molto difficile, o quantomeno abbastanza raro, trovare nomi di donne consacrate all'arte, alla pittura nei tempi antichi. La componente femminile nel mondo dell'arte è stata sempre presente. Plinio il Vecchio, nell'antichità, indica alcune pittrici greche, ma fino al XVI secolo il contributo femminile e la loro effettiva presenza documentata nella storia rimane poco visibile, quasi nulla. Con il Rinascimento le donne pittrici e artiste riescono a farsi conoscere fuori dai loro confini cittadini. Una delle prime donne che riuscì ad affermarsi fu la veneziana Marietta Robusti, detta la Tintoretta. Era la primogenita di Jacopo Robusti, il Tintoretto, nata da una relazione prematrimoniale con una donna straniera nel 1554 circa. Il legame tra la figlia e il padre era intensissimo, fin da giovanissima lavorava in bottega, vestita da maschietto e imparando il disegno e la pittura. Tintoretto la portava con sé ovunque. Il talento di Marietta fu tale che le permise di collaborare in alcuni dipinti con il maestro, suo padre. Abile ritrattista, fu richiesta a corte come pittrice sia dal re di Spagna Filippo II che da Massimiliano II d'Austria. Il padre, tuttavia, non la lasciò partire. Il destino fu crudele con Marietta. Sposata con un orefice, ebbe un figlio, Giacometto. Il bambino morì durante un periodo di villeggiatura nella casa di campagna dei Robusti. Marietta non si riprese mai dalla morte del figlio e a 30 anni ammalata morì. È tumulata a Venezia nella chiesa della Madonna dell'Orto, dove in seguito venne sepolto anche il padre, il Tintoretto. Rimanendo più o meno nello stesso periodo, il 17 ottobre del 1538 nasce la pittrice e poetessa Irene da Spilimbergo. Era la seconda genita del conte Adriano di Spilimbergo e della patrizia veneziana Giulia del Ponte. Fu breve anche l'esistenza di questa fanciulla, artista di nobili origini, colta e raffinata, morta a 19 anni per una malattia improvvisa e misteriosa. Visse nel castello di Spilimbergo, affacciato sul Tagliamento, e aveva 10 anni quando il padre morì. La madre presto si risposò ed estromise le figlie dall'eredità paterna. Della piccola Irene se ne occupò il nonno materno e uno zio, Giovan Paolo da Ponte, che vivendo a Venezia nel suo cinquecentesco palazzo di famiglia chiamò a sé Irene. Come era usanza nelle famiglie patrizie veneziane, le furono impartite lezioni di musica, letteratura e arte. Ma attratta fortemente dalla pittura di Tiziano, amico di famiglia, la giovane, da sempre incantata davanti all'opera dell'Assunta nella chiesa dei Frari, chiese ripetutamente ed infine ottenne la possibilità di essere ammessa nella bottega del grande maestro Tiziano Vecellio. Irene divenne in poco tempo, grazie al suo talento, una tra le migliori allieve di Tiziano, la sua prediletta. Dipinse 3 quadri che il conte Fabio di Maniago indica nel Noè entra nell'arca, Diluvio universale e Fuga in Egitto. Purtroppo oggi non si conosce l'ubicazione. Il di Maniago, lo ricordiamo, autore della Storie delle belle arti friulane, e il primo volume datato 1819. Irene, stremata da un attacco di febbre violenta, con dolori atroci alla testa, dopo 20 giorni di agonia si spense all'età di 19 anni. Sempre secondo la testimonianza del conte Fabio di Maniago, indica come opera di Irene un San Sebastiano, conservato nella chiesa parrocchiale dei Santissimi Mauro e Donato a Isola in Istria. E bisogna doverosamente affermare che oggi gli studiosi e storici dell'arte non sono concordi sull'attribuzione. Nel 1856 Jacopo d'Andrea, affermato pittore friulano di Raucedo, le ha dedicato 2 dipinti storici, uno ambientato nello studio di Tiziano dal titolo «Tiziano Vecellio istruisce alla pittura Irene da Spilimbergo». Nell'opera si vede il maestro anziano indicare alla giovane e bella Irene alcuni dettagli del dipinto a cavalletto. Lei, di profilo, con un volto dolce e luminoso, dialoga con il maestro. Alle sue spalle 2 giovani donne, forse allieve anche loro, attente, in silenzio e concentrate. L'altra opera del D'Andrea ha per titolo La regina Bona Sforza di Polonia dona a Irene di Spilimbergo un diadema. La regina fu davvero ospitata dai conti di Spilimbergo e fece regalo di catene d'oro alla giovanissima Irene. Entrambi i dipinti sono in collezione privata. Anche in una lunetta sopra il portale centrale e nell'ordine superiore del castello di Pielungo, a Vito d'Asio, possiamo vedere il ritratto di Irene, dipinto in affresco, con al centro Leonardo da Vinci e a destra la poetessa Vittoria Colonna. Il 500 e il 600 sono secoli che esaltano le doti artistiche di donne davvero straordinarie. Sofonisba Anguissola, cremonese, rappresentò la pittura rinascimentale italiana, al femminile, e fu citata anche dal Vasari grazie a Michelangelo Buonarroti, che sosteneva come la giovane fanciulla avesse talento. Ella, nella metà del Cinquecento, approdò alla corte spagnola e fu nominata ritrattista ufficiale. La prima donna ad essere ammessa all'Accademia di Disegno di Firenze fu nel 1616 Artemisia Gentileschi, la pittrice più famosa del Seicento. L'Accademia le confermò il valore e il talento e assicurò alla Gentileschi l'indipendenza artistica. Con questo risultato Artemisia poté competere alla pari con qualsiasi artista maschio affermato e riuscirà ad ottenere le prime commissioni pubbliche. Subirà un terribile processo per aver subito e successivamente denunciato una violenza carnale. Spesso questa terribile esperienza si delinea nei suoi capolavori, ma è soprattutto la sua genialità e bravura artistica che va tenuta in considerazione. Davvero con tenacia ha dimostrato tutta la sua grandezza, sfidando le consuetudini del suo tempo in un contesto storico molto difficile, dove per tutti era impossibile imporsi, figuriamoci per una donna. Sono gli anni di Caravaggio, Guido Reni, Pietro da Cortona. Continua nel corso dei secoli l'elenco di grandi artiste, che oggi per questioni di tempo posso soltanto citare. Fede Galizia, milanese, con le sue superbe nature morte, iniziò il suo lavoro a 12 anni. Elisabetta Sirani, bolognese, sempre a metà del Seicento, a 17 anni gestisce una scuola di pittura per sole fanciulle. Di lei si contano oltre 200 dipinti. Apprezzata in tutte le corti europee, morirà a soli 27 anni. Il Settecento è caratterizzato dall'arte di Elisabeth Lebrun e Rosalba Carriera e tutto l'Ottocento con le artiste Berthe Morisot e Mary Cassatt. Vorrei però concludere la puntata con il Novecento, concentrandomi nella seconda parte su un artista udinese, non dimenticandomi di citare Tamara de Lempicka, che nel Novecento è tra le artiste femminili più affermate. La sua arte unica e originale si manifesta e risulta superba per la capacità di far coesistere nell'opera il cubismo come movimento nuovo insieme alla pittura rinascimentale italiana. quando un dipinto colpisce particolarmente la nostra curiosità, il piacere di indagare o la volontà di conoscere spinge ognuno di noi ad iniziare una ricerca con altri disegni o quadri su cui confrontarsi. Per completare i nostri studi vogliamo conoscere la vita dell'autore. Quando gli artefici dell'opera sono poco conosciuti, diventa difficile ricostruire la loro biografia, specialmente se l'esistenza è stata breve. Come nel caso dell'artista udinese Bianca Marchetti, nata a Udine il 18 luglio 1905 da genitori veneziani. Oggi mi è possibile conoscere più a fondo questa pittrice grazie soprattutto alla tesi di laurea presentata e discussa nel 2017 dalla dottoressa Sharon Martinis, laureata in conservazione di beni culturali, con Bianca Marchetti, un percorso fugace, una vita per l'arte. La dottoressa Martinis ha raccolto ricordi e testimonianze confrontandosi con i familiari di Bianca. Ha potuto leggere le pagine di un prezioso diario e così oggi riusciamo a definire meglio il profilo di questa pittrice friulana. Una vita, quella di Bianca, breve e difficile. Artista dotata di talento e di una sensibilità particolare, riservata e solitaria, ha trovato nella pittura lo strumento migliore per potersi esprimere, raccontandosi con eleganza e pudore. Era ancora bambina quando Udine vive il dramma e la tragedia della Prima Guerra Mondiale. Dopo la disfatta di Caporetto, la famiglia Marchetti è costretta ad abbandonare la città, come purtroppo moltissime famiglie udinesi, minacciate e invase dall'esercito nemico. Bianca Marchetti giunge a Roma e frequenta un collegio di suore. Terminato il conflitto mondiale, la famiglia torna a Udine e la nostra pittrice ottiene il diploma magistrale. Nel 1927 si diploma alla Regia Scuola Superiore d'Arte Applicata a Venezia. Questo è un periodo intenso di ricerca e sperimentazione. Frequenta lo studio del pittore veneziano Emilio Paggiaro e si avvicina alla pittura di Lorenzo Viani, che conosce attraverso le biennali. Nel settembre del 1926 esordisce alla prima biennale friulana d'arte svoltasi a Udine. Partecipa con un disegno, Ritratto di mio padre, opera tenuta in grande considerazione dalla critica e dal pubblico. In questo periodo aprì uno studio in via Marinoni a Udine. Nel 1929 la troviamo tra le esposizioni di rassegne giovanili a Venezia. È un periodo di studio e di applicazione e di soddisfazioni e riconoscimenti. All'età di 23 anni le fu diagnosticata la tubercolosi e questa terribile sentenza cambiò drasticamente la sua vita. Bianca si fece sempre più solitaria e taciturna. Soltanto nell'arte trovò forza, energia e vitalità. 2 anni dopo, nel 1930, espone 2 dipinti, Biandanti e il Quaresimale, alla 4ª esposizione d'arte presso il Circolo Artistico di Trieste. Oggi questi 2 dipinti sono conservati presso la Galleria d'Arte Moderna di Udine, per dono della madre dell'artista avvenuto nel 1938. L'esposizione triestina fu una grande occasione per farsi apprezzare e conoscere. L'artista vide le sue opere scelte per illustrare il catalogo della mostra. Nelle critiche del tempo si legge: «La Marchetti è una rivelazione. È giovane, eppure ha dimostrato di possedere già uno stile proprio, ricco di pregi e di grazia espressiva». Bianca Marchetti, malata di tisi, si spense a Udine il 6 novembre 1932. Artista dai segni originali, propone un'arte che prende le distanze dagli esiti del post-impressionismo. Il suo stile lineare, la sua pittura espressionista, si nutre di colori con toni bassi e delicati. Nell'ultimo periodo i soggetti prevalenti sono concentrati sulle scene di vita quotidiana o sui soggetti religiosi. La sua pittura figurativa è distante dalla riproduzione del reale per favorire una comunicazione interiore, fragile nella sua intimità. Semplificazione, sintesi e contrapposizioni di luci e ombre con un segno che contorna figure e oggetti. Tutto concentrato ed in linea con il pensiero espressionista. Nell'arte di Bianca Marchetti prevale un senso di malinconia e la percezione di solitudine. A tratti la sua pittura rappresenta la sofferenza e il dolore, non fisico, ma un dolore sentimentale, quel dolore silenzioso che vive dentro l'anima e che soltanto l'arte, l'arte di Bianca Marchetti, ha saputo portare alla luce per essere compresa con i nostri occhi.
L'opera loda l'artista. Rubrica a cura di Paolo Matiussi. La trasmissione è offerta da Colorificio Gori, via Udine 7 a Mortegliano, e da Punto Colore, via Tricesimo 77 a Udine.